Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Bora. L'esercito svizzero e di missioni eccellenti, Viola Amherd, prende posizione e dice da condannare la fuga di notizie. Ieri il punto della situazione, ma rimangono diverse perplessità sulle priorità comunicative della consigliera federale. Scambio di ostaggi e detenuti tra Israele e Hamas, la prima fase dell'intesa è conclusa, sulla seconda per ora soltanto incertezze. Il Dipartimento della Difesa non è in difficoltà, le procedure interne sono state rispettate, c'è stata una fuga di notizie che è da condannare. Sulla RUAG invece si poteva fare di più. Viola Amherd ha parlato ieri in conferenza stampa dopo giornate burrascose per il suo Dipartimento. Al suo fianco c'erano i futuri ex capo delle Forze Armate Thomas Suesli e ex capo dell'intelligence Christian Dussé. Ora sentiamo quanto ha detto la responsabile della difesa, poi avremo un'analisi e lo facciamo da prima con Alessio Veronelli da Berna.
E là, je pense pour mon successeur, c'est une bonne situation.
Lascio al mio successore una situazione gestibile. Avrei anche potuto chiedere a Suesli e Dussé di aspettare qualche mese ad annunciare la loro partenza e io sarei stata tranquilla. Non l'ho fatto per correttezza. Viola Amherd difende la linea scelta nella gestione dell'annuncio delle dimissioni ufficializzate ieri di Thomas Suesli e Christian Dussé, sfuggite però al controllo interno martedì dopo una fuga di notizie, e lascia al futuro responsabile del Dipartimento diversi mesi di tempo per trovare i sostituti. Non ha comunque voluto o potuto nascondere una certa irritazione, non tanto nei confronti della stampa che ha fatto il suo lavoro, ma per la falla interna che ha portato a una violazione del principio di collegialità nei confronti degli altri membri di governo. Alcuni infatti hanno appreso la notizia dai media. Non c'era però proprio il tempo di informare prima i colleghi, visto che le dimissioni erano state annunciate già a fine gennaio.
In der Zeit zwischen dem Eingang der Dimissionen.
Fra l'annuncio a me e oggi ci sono stati il forum economico di Davos, una settimana senza incontri di governo, e la conferenza di Monaco, ha argomentato la capa del Dipartimento della Difesa, che ha poi sostenuto di essersi attenuta alla procedura interna. A dipingere però come confusa l'intera gestione del Dipartimento si è sovrapposta la presunta frode alla RUAG. Siamo stati informati, ma non abbiamo condotto una nostra inchiesta, ha ammesso Viola Amherd. Con il senno di poi avremmo dovuto farlo. E se non sarà un Dipartimento nel caos quello che erediterà dal prossimo 1 aprile o Markus Ritter o Martin Pfister, non sarà però nemmeno uno in piena salute.
E quanto hanno convinto queste e le altre spiegazioni fornite dalla consigliera federale uscente dinanzi ad una stampa con lei è particolarmente severa in questi giorni? Sentiamo l'analisi ancora da Berna di Giampaolo Driussi.
Sono spiegazioni plausibili ma solo parzialmente convincenti. Sul mese di tempo trascorso fra le dimissioni di Christian Dussé e Thomas Suesli e l'informazione al Consiglio federale, Viola Amherd ha detto che certamente il governo è convocabile in qualsiasi momento, ma che non si trattava di una questione urgente, quindi di ordinaria amministrazione da trattare senza essere frettolosi. Ora, facendo presente che nel frattempo il governo si era riunito due volte, le ipotesi su quanto accaduto, al di là di tatticismi politici insinuati dall'esterno, che mettiamo nella categoria speculazioni, non sono molte. O Viola Amherd ha declassato di importanza le funzioni di capo dell'intelligence e di capo dell'esercito in un momento storico che suggerisce il contrario, oppure, o anche, è stata ingenua nel pensare che tutto potesse restare confidenziale fino all'ultimo, nonostante gli incontri e le uscite pubbliche di Thomas Suesli. Si è detta sorpresa del clamore suscitato dai media, ma allora si è dimenticata di quanto a noi giornalisti aveva detto qualche settimana fa, quando, parlando proprio dell'impatto mediatico avuto dai problemi dell'esercito, aveva detto: forse abbiamo sottovalutato l'attenzione e l'interesse che tutto ciò avrebbe potuto suscitare. Sulle critiche del controllo federale delle finanze riguardo allo scandalo RUAG, Viola Amherd non ha dissipato i dubbi su quella che sembra essere l'ennesima cattiva gestione nella comunicazione. La sua ammissione, anche se col senno di poi, sulla non sufficiente attenzione data alla segnalazione anonima del 2019, è in ogni caso degna di nota.
Secondo l'ultimo bollettino diramato dalla sala stampa del Vaticano, Papa Francesco ha dormito bene e ora sta riposando. Secondo l'equipe medica citata nel bollettino di ieri sera, le sue condizioni sono in lieve miglioramento. Tuttavia la prognosi continua a restare riservata. Il pontefice è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dallo scorso 14 di febbraio. Nella notte Hamas ha consegnato 4 corpi di ostaggi israeliani, mentre Israele ha iniziato a liberare centinaia di prigionieri palestinesi. Uno scambio che rappresenta l'atto conclusivo della prima fase della tregua tra le parti, tregua iniziata dopo 15 mesi di conflitto, che potrebbe ora entrare nella seconda fase. Ma i contorni di questa seconda fase sono difficili da delineare per le profonde divergenze che dividono le parti. I dettagli con Camilla Camponovo.
Una vasta folla attende i bus che trasportano centinaia di prigionieri palestinesi rilasciati da Israele a Ramallah, in Cisgiordania, molti dei quali sono stati arrestati a Gaza dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Più o meno nello stesso momento, a sud della striscia di Gaza, al valico di Kerem Shalom, 4 corpi di ostaggi israeliani sono stati restituiti a Israele. E intanto sono in corso le analisi dei campioni di DNA per confermare che si tratti degli ultimi 4 uomini tenuti in ostaggio dopo che giovedì Hamas aveva consegnato a Israele il corpo di una donna palestinese al posto di quello dell'israeliana Shiri Bibas. La riconsegna è avvenuta senza cerimonie pubbliche per evitare controversie e critiche. Israele aveva denunciato le cerimonie organizzate da Hamas, definendole umilianti, e aveva criticato le condizioni fisiche precarie in cui sono stati rilasciati alcuni ostaggi durante le precedenti liberazioni. In segno di protesta, il rilascio di quasi 600 prigionieri palestinesi è avvenuto in ritardo. Uno scambio che segna l'atto conclusivo della prima fase della tregua tra Hamas e Israele, mediata da Stati Uniti, Egitto e Qatar, che dovrebbe concludersi il prossimo sabato. Uno scambio che apre la possibilità ai colloqui per una seconda fase di cessate il fuoco, che sarebbe già dovuta iniziare settimane fa.
Intanto c'è un aggiornamento: tutti e 4 i corpi consegnati sono stati identificati con le analisi appunto del DNA. Più attenzione alla competitività economica, meno ai vincoli per l'ambiente e per il clima. È la tendenza delineata da 3 pacchetti di provvedimenti presentati ieri dalla Commissione europea, che però assicura gli obiettivi climatici non si toccano. Da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
Laddove c'era un grande patto verde, dove nascevano le speranze degli ambientalisti, oggi c'è un patto per l'industria pulita che punta a sedurre gli industriali e ad attrarre gli investimenti. Il Clean Industrial Deal, presentato ieri dalla Commissione europea, è assortito di un piano d'azione per abbassare i costi dell'energia, oggi fattore critico per settori energivori quali la siderurgia o l'automobilistico, e da varie riforme per sfalciare la burocrazia a beneficio delle imprese, soprattutto medio-piccole. Non possiamo sperare di competere in un mondo sempre più pericoloso tenendo una mano legata dietro la schiena, ha detto il commissario all'economia e alla semplificazione Dombrovskis. Il mondo più pericoloso è quello in cui Trump e Putin si strizzano l'occhiolino, a legare la mano dietro la schiena e la burocrazia, quella stessa che lui ha introdotto nella scorsa legislatura per onorare gli impegni internazionali per il clima e finanziare la transizione verde. Ma dopo le scorse elezioni europee, a Bruxelles si preferisce il grigio verde. Meglio allora parlare di decarbonizzazione, di industrie ed energie pulite, senza chiudere la porta al nucleare. Semplificare, rinviare l'entrata in vigore degli obblighi, preferire gli incentivi, la frenata della Commissione tocca per esempio le rendicontazioni sulla sostenibilità e la responsabilità delle imprese o le pratiche per la tassa sul carbonio dei beni importati. Meno burocrazia renderà più digesta e più rapida la transizione ecologica, giurano a Bruxelles, che se non altro investe nell'industria pulita con una banca europea per la decarbonizzazione dotata di 100 miliardi di euro.
E con questo da parte mia è tutto, ora c'è lo sport, buona giornata.